Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Ci avviciniamo al settimo comandamento e in particolare a un percorso che vorrei fare con voi, più dedicato, all'ambito della dottrina sociale della Chiesa. Cominciamo oggi con un concetto, diciamo, piuttosto dibattuto, che è molto caro alla nostra fede cattolica e che è la destinazione universale dei beni. Ma per comprendere questo importante principio dobbiamo fare un passo indietro alla fonte di questo principio, che è appunto il concetto di bene comune. Se leggiamo il compendio appunto, della dottrina sociale della Chiesa, troviamo degli spunti molto importanti e anche numerosi riferimenti alle più importanti encicliche sociali su questo tema. Possiamo dire che il bene comune, non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ognuno di noi. Ma è un concetto che ci porta a capire che la parola comune richiama non solo il fatto che è di tutti, è un bene di tutti e di ognuno, ma è anche qualcosa di indivisibile e che quindi possiamo ottenere come umanità, tutti insieme. E questo ovviamente richiama anche l'agire morale del singolo, perché sappiamo bene che nel momento in cui io agisco bene o male, questo bene o male, si diffonde, anche se faccio un bene o un male che apparentemente riguarda solo me stesso, solo la mia vita, se volete, la mia famiglia. In realtà, proprio perché l'uomo è un essere costitutivamente relazionale, quindi un dato potremmo dire ontologico, non solo sociale, e questo è il piano su cui stiamo riflettendo, allora anche l'agire morale si riflette sugli altri e quindi anche sull'umanità tutta. E allora quando noi parliamo di bene comune, noi intendiamo propriamente la dimensione sociale e comunitaria del bene morale. Allora, quando diciamo che una società vuole essere a servizio dell'essere umano e si propone come obiettivo appunto il cosiddetto bene comune, questo non è un bene da intendersi in maniera collettivista o, non so, utilitarista, quindi il maggior bene per il maggior numero di persone, ma è un bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. Ecco perché allora quando noi parliamo di bene comune non possiamo non partire dal dato di verità della persona umana. Anche in questo caso, no? Con la consapevolezza che ognuno di noi trova compimento non solo in se stesso, ma sempre nella scoperta della sua identità come essere come essere per, ma sempre a partire dalla verità della persona umana. È questa verità che ci impone non una, diciamo, convivenza, no, quasi superficiale, ai vari livelli della vita sociale e relazionale, ma una ricerca continua, quindi anche come sempre tipico della morale, no, in forma pratica e non solo ideale, del bene. E quindi anche, come dice il compendio, del senso e della verità rintracciabili nelle forme di vita sociale esistenti. Nessuna forma che esprime la socialità, per esempio la famiglia, ma anche l'azienda, per esempio, l'associazione, fino appunto poi a un discorso di popoli. Ecco, nessuna forma espressiva della società può cancellare l'interrogativo sul bene comune correttamente inteso. Quindi, se noi consideriamo il principio di destinazione universale dei beni, lo dobbiamo fare proprio all'interno delle varie implicazioni del bene comune, a partire da una, diciamo, da un dato, se vogliamo, ancora più originario, quale è l'atto stesso della creazione e l'atto stesso di affidamento che Dio ha fatto all'uomo di tutto il creato, perché, come leggiamo in Genesi 1, lo domini, abbiamo già riflettuto sulla parola dominus, quindi una signoria sul creato, non da vedersi come una figura tirannica, ma proprio di cura, di amore, quale è quello che dovrebbe avere qualsiasi autorità. Quindi Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché questo possa essere sostentamento per tutti i suoi membri, ed è questa proprio la radice della destinazione universale dei beni. Allora possiamo dire che il principio di destinazione universale dei beni si lega fortissimamente al diritto universale dell'uso dei beni. Ogni uomo deve avere la possibilità di usufruire del benessere necessario al suo pieno sviluppo. Tanto che possiamo dire con Giovanni Paolo II e la Sollecitudo Rei Socialis che questo è proprio il principio basilare della dottrina sociale della Chiesa. Ecco perché la Chiesa ha sempre ritenuto doveroso appunto precisare la natura di questi concetti. Possiamo dire che il principio dell'uso comune dei beni è proprio un diritto naturale, iscritto nella natura dell'uomo, e non un diritto, diciamo, solo in senso legale, no? C'è, cioè, un diritto positivo legato magari alla contingenza storica, ma è proprio originario, riguarda la persona ed è prioritario, dice il compendio della dottrina sociale, rispetto a qualunque intervento umano sui beni, a qualunque ordinamento giuridico e a qualunque sistema e metodo economico-sociale. Allora, destinazione uso universale non significa che tutto sia a disposizione di ognuno, come a dire che una stessa cosa possa appartenere al singolo e contemporaneamente a tutti. È chiaro che con questo si vuole ricordare che chiaramente l'attuazione poi concreta del principio della destinazione universale dei beni implica chiaramente una precisa definizione, no, dei modi, dei limiti e degli oggetti, ma che è, come dire, un invito più profondo, perché si radica nell'identità della persona umana, ha una visione innanzitutto dell'economia che sia ispirata a valori morali, cioè l'idea secondo la quale la formazione della ricchezza anche possa assumere una funzione positiva perché coerente appunto con una visione etica della stessa, ma al tempo stesso chiarisce ancora di più, ancora meglio il rapporto tra destinazione universale dei beni e proprietà privata, perché da questo capiamo proprio che mediante il lavoro, l'uomo, usando la sua intelligenza, dice il compendio numero 176, riesce a dominare la terra e farne la sua dimora. In questo modo fa propria una parte della terra. Ed è qui appunto l'origine della proprietà individuale. Già appunto trovavamo questo concetto nella centesimus annus. Allora, la proprietà privata a cosa serve? È quella che assicura a ognuno lo spazio necessario per l'autonomia personale e familiare, quindi è, potremmo dire, un prolungamento della libertà umana. Libertà umana che ovviamente va correttamente intesa. Più volte abbiamo detto che un concetto sbagliato di libertà ha delle implicazioni morali molto importanti. Allora, se la proprietà privata è un prolungamento della libertà umana, tale libertà deve essere evidentemente correttamente intesa. Tanto che possiamo dire che se ovviamente la proprietà privata è un elemento essenziale di una politica economica autenticamente sociale, garanzia di un ordine sociale retto, al tempo stesso la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto il diritto alla proprietà privata come un qualcosa di assoluto, ma sempre di subordinato alla destinazione universale dei beni, cosa che appunto non si oppone al diritto di proprietà. L'uomo è chiamato a considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non unicamente come proprie, ma anche sempre come cose comuni, nel senso che possono essere utili non solo a lui, ma anche agli altri. E quindi la destinazione universale comporta dei vincoli sull'uso dei beni da parte dei legittimi proprietari. Il singolo non può operare a prescindere dagli effetti dell'uso delle proprie risorse, ma deve sempre agire in modo da perseguire, oltre che il vantaggio suo, no, personale, anche il bene comune. Allora vedete che così ritorniamo proprio al punto di partenza. E allora, per chiudere, comprendiamo finalmente che la proprietà privata è nella sua essenza uno strumento per il rispetto del principio della destinazione universale dei beni e quindi potremmo dire non un fine, ma un mezzo. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto al prossimo appuntamento di Preferisco il Paradiso.